Salmo 27, 26. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore?
Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.
Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe.
E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano. Immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di gioia canterò al Signore.
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nel Salmo che abbiamo pregato si parlava della ricerca del volto di Dio. È la grande ricerca dell'uomo, perché nel volto di Dio l'uomo trova il proprio volto, trova colui del quale immagine e somiglianza. E l'abbiamo scelto perché questa sera vedremo il volto di Dio, ecco, quel Dio che nessuno ha mai visto, finalmente si rivela. E il racconto che leggeremo rappresenta dal punto di vista tematico l'apice del Vangelo, poi il seguito svolgerà questo tema in narrazione fino alla croce. Praticamente Gesù rivela la sua identità per la prima volta davanti al Sinedrio, davanti a tutti. Ecco, leggiamo il testo e poi lo commentiamo come al solito.
Matteo 26, 57, 68. Ora quelli che si erano impadroniti di Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, ed entrato anche lui si pose a sedere tra i servi per vedere la fine. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Alzatosi, il sommo sacerdote gli disse: «Rispondi niente. Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente, perché tu ci dica se sei il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri lo bastonavano dicendo: «Indovina, Cristo, chi è che t'ha percosso?»
Come vedete, il brano contiene la rivelazione di Gesù nel momento decisivo della sua vita, e non prima. Davanti alla croce si rivela come Cristo, come Figlio di Dio e come giudice della storia. Sono tutti titoli di Gesù, titoli divini di Gesù. Il Cristo è il Salvatore, è il Figlio di Dio che ci dà la realtà di Dio al di là delle nostre immagini, ed è Lui che giudica la storia. E poi ci sono le nostre reazioni davanti a questa rivelazione. Ecco, la reazione è: costui bestemmia. Ecco, dovremmo prendere coscienza precisa che la nostra fede è una bestemmia per qualsiasi persona religiosa. Un Salvatore che muore crocifisso, che Salvatore è? Un Dio che invece di punire chi trasgredisce la legge, subisce Lui la condanna delle nostre trasgressioni. Che Dio è? Non c'è più legge. Un giudice che è giudicato e condannato a morte, ma che giudice è? Ecco, noi siamo abituati a dire che il nostro Signore è morto in croce e risorto, quindi sembra un'ovvietà parlare del Signore crocifisso, ma un Dio crocifisso è realmente la distanza infinita che c'è tra il cristianesimo e ogni religione, e anzi è la negazione di ogni immagine religiosa di Dio. E prima di entrare in merito al testo,
sto pensando effettivamente la forza che raggiunge la bestemmia è come narcotizzata, smorzata dall'abitudine, dall'ovvietà, dalla consuetudine religiosa, la ripetizione, ce la rende così familiare da non essere più neanche percepita come tale.
Ecco, e teniamo presente che in Israele, come in ogni società, ci sono due istituzioni, più una terza in Israele. Cioè ogni società si struttura su una legge e su chi fa osservare la legge. Ecco, in Israele e nelle civiltà antiche, che non erano in questo peggio delle attuali, anzi forse meglio, c'era il Tempio e il Re. Ecco, il Tempio è il luogo della presenza di Dio, che è detta la legge eterna, che porta alla vita e che giudica chi non sta su questa legge. Dall'altra parte c'è il Re che rappresenta Dio in terra, che esegue nel tempo questa legge, in modo che le persone possano raggiungere la vita. Così c'è un corretto ordinamento, un ordinamento celeste e un ordinamento terrestre, fatto mantenere dal Re. E in Israele noi diremmo c'è un'idea, ci sono dei principi, dei valori, e poi c'è chi li fa eseguire per forza. In Israele c'era una terza istituzione tipica di Israele, che è la profezia. Il profeta richiamava sempre il Re a fare il suo dovere, perché faceva il contrario di quello che faceva. Per questo i profeti sono sempre stati uccisi. È un'istituzione anti-istituzionale, tipica di Israele, ed è tipica del cristianesimo. Ora, nella morte di Gesù, entra in crisi il Tempio, cioè Dio e la legge, entra in crisi il Re, l'autorità, e entra in crisi anche la profezia. Difatti Gesù tace. Entra in crisi il Tempio, Dio e la legge, perché che Dio è uno che muore ucciso per bestemmia. Che legge è uno che ha misericordia. Che ordine è che lui che è il primo di tutti è l'ultimo di tutti. È il capovolgimento di ogni valore. Realmente con la morte di Gesù e muore ogni valore, anzi ogni falso valore, ogni nostra immagine di Dio, e contemporaneamente muore ogni nostra falsa immagine di Re, di uomo realizzato. E con Gesù che muore finisce la profezia, perché si compie tutto, non c'è più nulla da dire, Dio ha detto tutto. Quindi è l'entrata in crisi di tutte le istituzioni, la morte di Gesù, ed è l'inizio di qualcosa di nuovo. Ora vediamo il testo.
Ora quelli che si erano impadroniti di Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani.
Dopo la scena che abbiamo visto lunedì scorso nell'orto, dove ci si è impadroniti di Gesù, ora Gesù non fa più nulla, è praticamente un pacco preso e consegnato da una mano all'altra. Giuda la dà ai soldati, i soldati ai capi del popolo, i capi del popolo a Pilato, Pilato lo manderà a Erode in Luca, poi lo rimanda a Pilato, poi lo manda al popolo, poi lo mandano alla croce. E Gesù preso passa ormai per le mani di tutti. Ora si trova nelle mani dei sommi sacerdote Caifa e di tutto il Sinedrio, che sono riuniti di notte, che è proibito riunirsi di notte per fare un processo, un consiglio, perché le tenebre non portano consiglio se non si dorme. Ecco, Gesù è giudicato informalmente di notte, anche questo è simpatico, cioè entra proprio nella notte. Perché in realtà le nostre decisioni sono tutte prese nella notte, poi di giorno le eseguiamo.
Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote ed era entrato anche lui. Si pose a sedere tra i servi per vedere la fine.
Ecco, la testimonianza di Gesù è inclusa nella controtestimonianza di Pietro, di cui qui c'è il primo accenno e poi continuerà dopo, lunedì prossimo. E Pietro aveva detto poche ore prima che era disposto a morire con Gesù, poi immediatamente prima aveva tirato fuori anche la spada nell'orto e Gesù gli ha detto lascia stare, non potrei chiamare 12 legioni d'angeli. Allora Pietro lo segue da lontano, lo segue perché gli vuol bene, perché vuole essergli fedele e poi sotto ha la speranza di vedere quando arrivano queste 12 legioni d'angeli, credo. Lui è sicuro che il suo maestro vincerà. Non ha il minimo dubbio, l'ha riconosciuto lui come il Cristo, il figlio di Dio, per rivelazione del Padre, quindi è chiaro che il Cristo è figlio di Dio, vince tutti. Forse vuol mettere alla prova la mia fede, quindi seguiamolo, io gli sono fedele e vedrai che va bene. Per vedere come va a finire, perché non finisce così. Quando vedrà che finisce così, dirà io non lo conosco. È interessante questa figura di Pietro, che fino alla fine si aspetta qualcosa, perché lo conosce bene, è stato insieme 3 anni, conosce i numeri che ha, e lo conosce per rivelazione del Padre. Ecco, Pietro lasciamolo qui in sospeso ora, perché verrà ripreso il tema di Pietro subito dopo.
I sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni.
Ecco, interessante che di Gesù si è già deciso fin dal principio di condannarlo a morte. L'innocente ha una grave colpa, la più grave di tutte, la colpa di essere innocente. Non può nuocere. E chi non può nuocere è colui sul quale cade la violenza di chi nuoce. Quindi l'innocente porta sempre su di sé il male. E chi non può nuocere, che gli tocca il male. Chi nuoce lo fa ad altri. Quindi la grave colpa di Gesù è quella di essere innocente. A noi scandalizza questo, ma è sempre il giusto che porta l'ingiustizia, mica l'ingiusto. E poi si cercano delle formalità, ecco, ci vogliono delle testimonianze per condannare, ecco, si cercano false testimonianze, non riescono a trovarle, cioè è importante che Gesù risulti innocente. Anche davanti al popolo ha fatto nulla di male, e crucifiggelo, appunto. Se avesse fatto qualcosa di male non sarebbe qui. E se avesse fatto qualcosa di male, quando anche morisse, non morirebbe per noi, morirebbe come noi, da malfattore. E invece no, non muore da malfattore, muore da innocente insieme ai malfattori che siamo noi. Ed è questo il significato della sua morte. E praticamente l'innocente è il luogo sul quale finisce tutta la violenza dei potenti. Credo che oggi abbiamo immagini molto precise di questo. Tutto il gioco che tutti nel mondo facciamo, chi lo paga? I poveri, gli innocenti, i poveri cristi. Cosa c'entrano loro con le nostre manie di grandezza o di espansione o di repressione? È sempre il povero che paga. È la legge fondamentale della storia che ci scandalizza tanto, e fino a quando comprendiamo che è vera, allora cominciamo a cambiare gioco noi. E attorno a Gesù si svolge il processo, che si svolge costantemente contro gli innocenti.
Letteralmente dal testo mi colpisce il fatto che cercassero, non dice una testimonianza contro Gesù, ma dice subito una falsa testimonianza, cioè un pregiudizio. Appunto era già stato stabilito che Gesù dovesse morire. Allora il fine, la fine di Gesù, giustifica ogni ricerca, ogni mezzo. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Ecco, l'accusa della distruzione del Tempio e poteva portare alla condanna di morte, anche già con Geremia era capitato. Ecco, in Gesù questo ha un significato profondo. Gesù effettivamente distruggerà il Tempio. Il Tempio è l'immagine di Dio, è il luogo di Dio e Dio stesso. Il vero Tempio sarà il suo corpo morto e risorto. E con Gesù finisce la funzione di ogni Tempio, e Tempio è il luogo separato, dove Dio sta nascosto, eppur presente tra gli uomini. Nel corpo di Gesù Dio non è più nascosto, è nelle nostre mani. E Dio non è più quel tremendo, inconoscibile, ma è colui che si manifesta e si dona. E pensare che il nostro Dio è il corpo di un giustiziato, ecco, forse riusciamo a capire che è scandaloso anche se siamo cristiani da tanti secoli. Il Tempio, l'assoluto, Dio, ecco, chi è? È il corpo di Gesù, giustiziato, messo in croce, il Dio crocifisso. E la croce è praticamente la liquidazione dell'immagine satanica di Dio che hanno tutte le religioni e tutti gli atei. Un Dio che sta per gli affari suoi, onnipotente, sta bene, se ne frega di tutti. Un Dio satanico che punisce poi, che ha creato tutti in modo da poterli poi punire con gusto sadico se trasgrediscono le sue leggi, che poi sono impossibili perché il comandamento dell'amore chi lo osserva. Ecco, con Gesù che muore in croce muore la nostra immagine di Dio. E la croce, diceva Bonhoeffer, è la distanza infinita tra Dio e l'idolo, è vero. È la salvezza da Dio la croce. Da Dio come lo pensano tutte le religioni. E per questo Maometto si premurava di dire che Gesù non era stato crocifisso. Al momento giusto è andato via e ha fatto andare in croce un altro. E invece no, è in quanto crocifisso che è Dio. E ci rivela chi è Dio, come vedremo.
Alzatosi, il sommo sacerdote gli disse: rispondi niente. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva.
Ecco, in questo processo religioso si parla della messa in crisi del Tempio di Dio, poi ci sarà quello politico dove c'è la messa in crisi del re, della regalità e del potere umano. Ora Gesù, davanti all'accusa del Tempio, non risponde nulla. Tace. Ecco, un grande mistero questo suo silenzio. In genere chi è accusato almeno si difende. Tace. Perché tace? Perché in un processo, se chi ha accusato falsamente, dovrebbe subire l'accusa che ha sostenuto contro l'altro. Per cui se Gesù rispondesse, lui che è innocente, dovremmo finire in croce noi. Quindi il suo silenzio per sé è molto eloquente. Il suo silenzio ci rivela che lui è Dio di misericordia, che porta su di sé la nostra immagine negativa di Dio, la nostra maledizione, la nostra violenza, e non ce la restituisce. Per questo è Dio. È proprio questo suo silenzio che lo rivela Dio. Stavo pensando la meraviglia davanti a questo silenzio, il silenzio di Dio. Quando Dio tace è qualcosa di grande, è perché si rivela nella sua essenza più profonda. E sta a noi coglierlo.
Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.
con la domanda ufficiale posta dal sommo sacerdote a nome del Sinedrio e del popolo, in nome di Dio, gli fa le due domande fondamentali del Vangelo, che è il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Gli chiede: tu sei il Cristo? Il Cristo è il Messia che deve salvare il popolo, il Re, il Sovrano, che dominerà il mondo. E tu sei il figlio di Dio, come hai preteso di dire? Ecco, sono le due domande fondamentali e Gesù risponde proprio ora mentre va in croce. Prima della croce non si può capire chi è Cristo e chi è Dio. Ora lui risponde: tu l'hai detto. Dio è Dio perché va in croce. Se non andasse in croce e rispondesse alla violenza con la violenza come facciamo noi, non sarebbe Dio, sarebbe l'antidio, farebbe il male come noi. Lui è Dio perché davanti alla nostra violenza tace e la porta su di sé. E lui è il Re, il Salvatore, perché è l'agnello mite che porta su di sé la nostra maledizione e quindi ci salva. Il male che noi facciamo ricade su di lui. Quindi proprio in quanto crocifisso lui è Salvatore e Dio. Ecco, questo tema e l'apice del Vangelo verrà svolto nel seguito del racconto della Passione.
La domanda che fa il Sommo Sacerdote è veramente una provocazione a dichiararsi da parte di Gesù. Ora, in quella situazione, che cosa può emergere? Quale risposta può emergere? Dipende, da un punto di vista mondano, da un punto di vista di logica mondana, la dichiarazione è: sono un fallito. E invece, da un punto di vista di Dio, da un punto di vista di rivelazione, proprio quella situazione fa emergere che è Dio.
Ecco, ci chiediamo adesso così, perché è Dio ed è Salvatore proprio in quanto va in croce? Ecco, dicevo, è il tema che qui è buttato qui per la prima volta in modo nudo e crudo e che il seguito del testo svolgerà. Ma teniamolo come domanda. Colui che mi salva è uno che va in croce e vittima della mia violenza. Colui che è Dio non è il massimamente violento che mette tutti a posto, contenendo la violenza degli altri con una violenza maggiore, ma è quello che la porta su di sé tutta per misericordia, perché Dio è misericordia. E poi Gesù fa un'aggiunta anche, non era stato richiesto di questa.
Tu l'hai detto, gli rispose Gesù, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo.
Ecco, una citazione dal libro di Daniele in cui si parla del giudizio di Dio su tutta la storia, su tutti i popoli, su tutte le nazioni. Ecco, Gesù che va in croce non solo è il Cristo, è il Figlio di Dio, ma è il giudice di tutta la storia, e tutta la storia sarà misurata dalla croce. Cioè vuol dire che la croce è la misura di valore della storia. Cosa vorrà dire? Viene a giudicare col suo segno. Vuol dire che oggi la storia è giudicata ancora dal crocifisso, da tutti i Cristi crocifissi. E' lì ancora che si opera la salvezza di Cristo e la presenza di Dio. Alla fine lo capiremo. Capite allora che davanti a questa scena è proprio, c'è qualcosa di strano per noi. Cioè cambiamo immagine di Dio, cambiamo immagine di salvezza e con quale giudizio valutiamo la storia? Per noi il nostro Dio e Salvatore è quello lì crocifisso, che sarà sempre con noi, nel più piccolo dei fratelli. Ed è lì che mi giudica, ma non è lui che mi giudica, sono io a giudicarlo. Se lo accolgo, lo respingo. E questo è il giudizio che salva la storia. Vedere questo, che lui è l'ultimo dei fratelli ancora adesso. Questo è il giudizio che salva la storia. Il non vederlo è il giudizio che danna la storia. Però comunque lui viene e la salva comunque, perché è lui il giudicato della storia.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
E prima di entrare nel testo un dettaglio, voi noterete che nel racconto della Passione esce continuamente la parola allora, 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 e risponde alla domanda dei discepoli che chiedevano: quando sarà la fine del mondo? Quando? Allora? Cioè, ogni avvenimento che viene raccontato è un luogo dove finisce il mondo vecchio. Ecco, davanti a questa rivelazione il sommo sacerdote si straccia le vesti, come sulla croce si straccerà il velo del Tempio.
Direi che è come una specie, paradossalmente, di rivelazione. Si è rivelato il volto di Dio e qui la logica dell'uomo, la logica mondana, che si manifesta nel sommo sacerdote, stracciandosi le vesti si rivela. È bestemmia questa.
Ecco, e questa bestemmia è la sostanza della fede cristiana. Forse non siamo abituati a considerare che il nocciolo della nostra fede è una bestemmia per qualunque religione, anche per la migliore del mondo, anche per quella che è stata preparata dalla promessa di Dio e dai suoi ufficiali religiosi. È una bestemmia un Dio così. Avete udito la bestemmia?
Che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte.
Ecco, questo che ve ne pare coinvolge gli astanti, ma anche noi che ascoltiamo. Che ve ne pare di un Dio così? Ecco la risposta. Marco dice: tutti risposero: è reo di morte. Un Dio così va ammazzato. È interessante che lui si rivela mentre è ucciso, e l'uccisione lo rivela.
Sì, diventa il fatto, l'uccisione togliegli la vita, e la rivelazione sta proprio nel fatto che lui ci dà, ci regala la sua vita, ce la dona.
Ecco, ora che è sentenziato che è reo di morte, si rivela nel suo volto, e il versetto 67 ci rivela il volto di Dio.
Allora gli sputarono in faccia, sul volto, e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso?
Ecco, noi desideriamo tanto vedere il volto di Dio, eccolo. E quel volto velato dallo sputo, la bellezza di Dio, noi la disprezziamo, perché la sua bellezza è amore e dono, per noi invece è un'altra cosa. Invece del bacio, che è il desiderio, il baciare, il portare alla bocca, è lo sputo di disprezzo. Ecco, il volto di Dio è quello che noi disprezziamo. Questo ci salva, questo è il giudice della storia. Questo è Dio. Lo schiaffeggiarono. La potenza di Dio è bersaglio di tutta la nostra violenza. Questo è Dio, questo mi salva. Questo è il giudice della storia. Quello che io schiaffeggio, quello sul quale scarico la mia violenza. Questo è il suo volto. Altri lo bastonavano. Lui che è senza colpa ha su di sé tutti i nostri colpi. Questo è Dio, questo mi salva, questo è il giudice. È la rivelazione totale di Gesù. Ecco, tanti salmi dicono mostrami il tuo volto, mostrami il tuo volto, mostrami il tuo, ecco il suo volto. E porta su di sé il velo della nostra disumanità. E proprio così si rivela nella sua umanità e nella sua divinità, cioè porta la nostra disumanità, arresta la nostra violenza. Proprio così ci salva ed è il Dio di misericordia. E poi comincia un gioco, il gioco dei bambini che si percuotono e dicono indovina, no? Ecco, in greco c'è la parola profetizza, profetizza. La profezia è la parola di Dio che salva il mondo. Ecco, questo volto è la profezia, la parola di Dio che salva il mondo. Noi gli chiediamo chi ti ha percosso e lui tace. E proviamo a chiedere anche noi e chi lo percuote.
Si può domandare anche chi non lo percuote, che porta su di sé tutto il nostro male, tutto il male che è stato fatto, è fatto adesso e sarà fatto.
Subito dopo ci sarà Pietro che dirà: io questo non lo conosco, conoscevo un altro. Quindi porterà anche lo sputo, lo schiaffo, la percossa di Pietro che è la peggiore. E come vedete dal punto di vista tematico, come dicevamo all'inizio, qui il Vangelo raggiunge la sua rivelazione, che poi verrà spiegata fino alla croce e alla resurrezione. Ci manifesta il volto di Dio che salva l'uomo e salva la storia. Ecco, e vorrei che davvero riuscissimo a capire lo scandalo della croce, che davvero è una bestemmia per tutte le persone buone e brave, che il mio Dio sia quello che io disprezzo, sputacchio, percuoto, che sia l'ultimo degli uomini, che questo sia l'alfa e l'omega di tutto, sia il salvatore dell'universo, colui che l'ha creato. Sì, è questo. Come testi per aiutarci nella preghiera potete prendere il Salmo 27 che abbiamo pregato all'inizio, che parla della ricerca del volto di Dio, poi dal Libro della Sapienza, capitolo 2, versetti 12-20, che parla della sorte del giusto che porta su di sé l'ingiustizia, poi Isaia 52-13, e 54-12, ecco tutto il brano che va dal 52 al 54, dove si descrive il servo di Yahweh come colui che porta su di sé tutta la nostra ingiustizia e ci salva, e poi un testo analogo, la prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetti 21-25.
Sostiamo qui, riprendendo il testo.
Ecco, a me ha colpito il punto in cui il sommo sacerdote si straccia le vesti, nel senso che in quel momento non potevano rimanere veramente due sommi sacerdoti. Da una parte Gesù e dall'altra parte un sommo sacerdote che, togliendosi e strappandosi le vesti, praticamente si toglie quel potere che proprio non gli spettava. E questo mi fa pensare che molte volte anche noi ci troviamo di fronte al Signore e vorremmo così tenerci un potere, quindi magari qualche volta stiamo contro di Lui, ma quella volta che succede diventiamo proprio degli uomini molto poveri, dei poveri uomini.
Certamente la rivelazione di un sommo sacerdote, di un Cristo, di un Dio così, è la fine della funzione del sommo sacerdote, così come sarà lo squarciarsi del Tempio. Ormai noi vediamo la presenza del Cristo, la presenza del Signore proprio nell'ultimo dei fratelli, quello è il nostro Signore, il nostro Dio. Quello sul quale si scarica la nostra violenza, il nostro disprezzo. Quello porta su di sé il male del mondo e l'agnello di Dio. Quando noi comprendiamo questo, il mondo è salvo, siamo salvi noi. Diventiamo figli di Dio e fratelli di quello. E allora il nuovo Tempio siamo noi, con questo amore fraterno, il Tempio dello Spirito. Altrimenti possiamo costruire bellissimi templi, anche più belli di questo, ma Dio non ci sta dentro. Perché Dio è spirito e amore. E il vero tempio è l'uomo che ama il fratello. Questo è figlio del Padre. Quello che mi ha colpito di questo brano, di là che qui siamo veramente in un momento molto particolare, è il fatto che tutte le volte che l'uomo cerca sempre la verità e quando la ottiene, invece di essere contento, scappa, si spaventa, si strappa le vesti, c'è questa paura di fronte alla verità. Sì, si rimane con stupore perché per sé la verità ci fa liberi ed è bella. Però certamente noi proiettiamo sul volto tutta la nostra bruttura, lo sputo, lo schiaffo, le percosse. Ed è vero, lo porta su di sé. E questa è la sua bellezza. È talmente bello da non lasciarsi abbruttire come noi. È un mistero capire la bellezza di Dio. La bellezza della verità. Noi fuggiamo dalla bellezza della verità. Ma anche in questo modo la bellezza si rivela come quella potenza che porta su di sé la nostra bruttezza, la nostra violenza, la nostra stupidità e ce ne libera. Quindi si rivela come bellezza ancora più profonda.
Io faccio un po' fatica a mettere insieme il fatto che l'uomo povero è tale perché non riesce a fare altro, cioè non può usare potere e quindi subisce in un certo modo la povertà, mentre Gesù la accoglie, la sceglie. E questa affermazione col fatto che nel povero ritrovo Gesù.
Si potrebbero fare tanti ragionamenti, ecco, al di là di ogni ragionamento, Gesù ha detto così. Quando l'avete fatto al più piccolo, l'avete fatto a me, quindi è così. Secondo, vediamo che realmente è così, è l'ultimo di tutti, condannato, schiaffeggiato da tutti. Terzo, si può fare poi infiniti ragionamenti e si capisce che è proprio così. Che la nostra vera povertà è esattamente quello che noi riteniamo un grande bene, cioè la nostra violenza, il nostro potere, il nostro possedere, questa è l'origine di ogni povertà degli altri e della grande povertà nostra che non sappiamo più qual è la nostra gloria. La nostra gloria non è né avere soldi, né dominare gli altri, né trattare male gli altri. La nostra gloria è essere fratelli e figli. Ma non risulta che sia così in giro per il mondo. E per questo siamo tutti scemi. Fa tenerezza la nostra stupidità. Consideriamo gloria la vanagloria. consideriamo bene ciò che fa male a noi e agli altri, e questo è grave. Ma ce l'abbiamo tutti, senza, anche se non ci fossero i mass media a trasmettercelo per tutti i pori. E si chiama peccato originale, sì, che è poco originale, appunto, ce l'abbiamo tutti. È la fessaggine comune dei mortali, che non hanno ancora capito la loro realtà di figli e di fratelli, allora fanno consistere la loro dignità in ciò che li distingue dagli altri, ma questo è pericoloso. E tant'è vero che la prima cosa che dimentichiamo sono proprio le beatitudini, dove Gesù dice beati i poveri, di loro è il regno.
Sì, io volevo un chiarimento sulle figure del re e del sacerdote, perché da quanto mi hanno detto, ognuno di noi che ha ricevuto il battesimo è re, sacerdote e profeta, ma questo non è un po' in contraddizione col nostro essere figli? Cioè, visto che comunque Gesù, almeno in questa situazione, si dimostra sì profeta, però va contro sia il re che il sacerdote. Ecco, volevo capire un po' questo, cioè se ognuno di noi deve considerarsi appunto re, sacerdote e profeta, che cosa significa per noi?
Sì, e che il crocifisso mette in crisi l'idea di Dio che tutti abbiamo. Ecco. E ci dà la vera immagine di Dio che è l'uomo crocifisso. Allora noi siamo sacerdoti in comunione con questo Dio, che è l'ultimo degli uomini, per questo siamo sacerdoti. Comunione reale con Dio. Poi siamo re, perché il re non è quello che domina e mette i piedi in faccia agli altri, è quello che sa servire e dare la vita come Dio. Proprio il crocifisso mi libera dalla falsa immagine di re che opprime l'uomo e l'origine di tutti i mali. E allora divento re, perché so amare e servire, e questo è il re. L'altro è schiavo, chi domina, accumula e asserve, è un povero schiavo che esporta schiavitù e morte. E conosco finalmente la parola di Dio, la verità che salva, e questa, sono profeta. Quindi c'è un nuovo modo di essere sacerdoti, re e profeti, che di chi ha capito il Cristo crocifisso ed è battezzato in Lui ed è risorto con Lui a vita nuova. Così si squarcia il velo del Tempio, perché il nuovo Tempio è il Cristo. Normalmente invece interpretiamo il cristianesimo sulla falsa riga di tutte le altre religioni, c'è chi ritiene che Dio sia uno o l'altro, e noi riteniamo che il nostro Dio è Gesù Cristo. No, non è vero. Noi non diciamo che Gesù è Dio, diciamo che Dio, che nessuno ha mai visto, è Gesù crocifisso, è molto diverso. Non so se capite la differenza. Dire che Gesù è Dio vuol dire che a Gesù gli attacco su tutte le mie idee su Dio, sul soggetto si fa ogni predicato che si vuole, tutte le mie opinioni. Se invece metto come soggetto Dio, soggetto l'incognita, cosa so di Dio? So che Dio è quello che mi si rivela in Gesù crocifisso, questo è il mio Dio e questa è la novità assoluta. Approfitto per correggermi, quando ho detto Isaia 54,12 e 53,12, anzi sì, 53,12.
Come si fa a cambiare gioco?
Ecco, Gesù è il primo che cambia il gioco ed è vedere che qui il gioco cambia e finalmente diventa un gioco bello, e spiego. Il nostro è un gioco di sputi, di schiaffi e di violenza, che ci procura la morte a tutti. È perfino banale dire basta leggere i giornali, ma non solo oggi, da sempre. Anche i libri di storia sono uguali alla cronaca. Ecco, Gesù ci salva da questa cronaca molto cattiva che da sempre facciamo, di sputo, di disprezzo, di bruttezza e di violenza. Perché? Perché ama, apprezza e non risponde alla violenza con la violenza e la vince in sé. E ci presenta il vero uomo che è bello, buono e libero e che salva il mondo perché la violenza lo distrugge. Cambiamo gioco quando comprendiamo la bellezza di questo volto, che è il vero volto che salva l'uomo e salva questo mondo. Cioè, Cristo non è così il nostro salvatore per le anime pie, salva il mondo, se no il mondo è perduto dalla sua violenza se non trova questo volto. Salva tutte le religioni che hanno tutte l'idea perversa di Dio, più o meno, come anche noi ce l'abbiamo ancora perversa. Il nostro Dio è questo. Anche se poi siamo abituati ai crocifissi di tutte le misure, d'oro, d'argento, con tanti raggi, pochi raggi, per cui ormai è oggetto di commercio anche lui.
Stavo considerando giusto questo, come ho sentito dire anche altre volte, che forse anestetizzati da 20 secoli di cristianesimo, persino la croce è diventata una falsa icona del volto di Dio, e mi venivano in mente le parole di Gesù alla Samaritana, che né su questo monte né in Gerusalemme, ma Dio cerca adoratori in spirito e verità. E così pensavo che forse mi sta cercando e io non capisco cosa questo voglia dire.
A me sinceramente piace molto la croce, perché per quanto io possa mentire, vedere un uomo nudo sul patibolo che muore ferito, oltraggiato da tutti, mi interroga sempre. E dire questo è il mio Dio. Per quanto lo rimuova da 20 secoli di storia, non riesco a rimuovere questo fatto. Il mio Dio è proprio quello lì, prova a pensarci. Allora capisci il grande mistero di Dio che salva il mondo, che il mio Dio è quello lì, colui che mi ama così. Per cui davvero la croce è la sintesi di tutta la rivelazione. Basta vederla con l'occhio, basta vederla. Vedremo la volta prossima cosa pensa Pietro, nostro rappresentante insigne di questo Cristo.